Bene. Allora ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Bentrovati, e ecco, cerco di condividere perché ho dei mezzi un po'. Ecco, credo che ci siamo. Vedete il testo? Fatemi sì o no con la testa. Raffaele, Dina, sì. Benissimo. Allora, domenica prossima siamo nella undicesima domenica del tempo ordinario, abbiamo celebrato domenica scorsa il Corpus Domini, quindi riprendiamo un ritmo, eravamo già nel tempo ordinario, soltanto che le ultime domeniche sono state caratterizzate da la Trinità, il Corpus Domini, siamo vicini anche al Sacro Cuore, oggi è il Sacro Cuore di Gesù. E, però ecco, c'è tutto il valore di camminare nel quotidiano accompagnati dalla parola del Signore e quindi allora vediamo queste letture che ci vengono proposte. La prima è tratta dal profeta Ezechiele, capitolo 17, versetti 22 e 24. Così dice il Signore Dio: un ramoscello io prenderò dalla cima del cedro, dalle punte dei suoi rami lo coglierò e lo pianterò sopra un monte alto, imponente. Lo pianterò sul monte alto di Israele. Metterà rami e farà frutti e diventerà un cedro magnifico. Sotto di lui tutti gli uccelli dimoreranno. Ogni volatile all'ombra dei suoi rami riposerà. Sapranno tutti gli alberi della foresta che io sono il Signore, che umilio l'albero alto e innalzo l'albero basso, faccio seccare l'albero verde e germogliare l'albero secco. Io, il Signore, ho parlato e lo farò. Allora, siamo nel contesto dell'esilio di Babilonia. Ezechiele è un sacerdote che viene esiliato. Poi sappiamo che gli studiosi ci dicono che non sarà tutto il popolo ad essere esiliato, i babilonesi porteranno via la gente che gli interessa, quindi tutta la cerchia del re, i notabili, gli artigiani che potevano servire per essere impiegati nei lavori e un po' di gente così, la parte del popolo verrà lasciata. Naturalmente anche i sacerdoti del Tempio e fra questi Ezechiele. Quindi Ezechiele è un deportato come parte dei suoi fratelli e sorelle e a un certo punto sente che il Signore lo chiama a una parola fra i suoi fratelli e sorelle, a una parola di speranza. Nel libro di Ezechiele ci sono dei passi bellissimi, c'è il racconto della visione del nuovo Tempio di Gerusalemme, questo Tempio che sarà ricostruito solo molto dopo il ritorno, e questo Tempio, vi ricordate, è una lettura che poi passa anche nella liturgia. Questo tempio da cui poi esce acqua, tanta acqua, e quest'acqua che poi andrà verso il Mar Morto e ne risanerà le acque. È una bellissima immagine presa dalla terra, presa da quello che gli esuli conoscevano, per dire una vita del Signore che sarà capace di vincere la morte. E allora anche qui questo brano, attraverso le immagini degli alberi. Io qui sono circondato da dei bellissimi alberi d'ulivo, per noi in Puglia, ma anche nelle altre regioni d'Italia, gli alberi ci accompagnano, viviamo con loro, e tante volte possiamo rimanere anche a contemplarli, soprattutto quando questi sono grandi, alti. Immaginate, ecco, nella Bibbia, ritorna tante volte i cedri del Libano. Io non sono stato in Libano, qualche volta ci abbiamo provato, ma per vari motivi non siamo mai riusciti a concretizzare. Mi dicono che è rimasto ben poco di quello che erano i famosi cedri del Libano, e che però sono questi alberi imponenti, altissimi, e anche Martini prendeva a volte un'immagine biblica. Per dire anche la nostra fragilità, no? Perché lui diceva: se persino i cedri del Libano cadono, che cosa sarà di noi che non siamo cedri del Libano? E allora, ecco, no? Questa immagine di un signore che è quasi un potatore, un ramoscello, io prenderò dalla cima del cedro, dalle sue punte dei rami lo coglierò e lo pianterò sopra un monte alto, imponente. Lo pianterò sul monte alto di Israele. Allora è un'immagine di speranza, è un'immagine di un Signore che sarà capace di ripiantare. Anche noi, nonostante che per molti versi stiamo distruggendo il nostro mondo, ogni tanto tentiamo di ripiantare, no, alberi per ridare vita. E allora c'è proprio un'immagine di un Dio che ripianta degli alberi, e questo albero è l'albero di Israele, su un monte alto, e lì metterà rami e farà frutti, e diventerà un cedro magnifico. Ricordate che anche il Salmo 1 utilizza l'immagine dell'albero, e sarà come un grande albero piantato lungo sorgenti d'acqua, che darà frutto a suo tempo. E ricordate che anche nella Nuova Gerusalemme, nel libro dell'Apocalisse, ci sarà al centro l'albero della vita, le cui foglie, guariranno le nazioni. Anche qui, no, noi non abbiamo scoperto niente nelle varie erboristerie che utilizziamo per utilizzare delle piante che possano farci star meglio, no? Queste sono sapienze antichissime, come sappiamo, e anche nella Bibbia. Per cui un albero che farà frutti, darà vita e diventerà un cedro magnifico. Sotto di lui gli uccelli dimoreranno, ogni volatile all'ombra dei suoi rami riposerà. L'ho già citato tante volte. E ve lo ricordo così, una volta che andate a Roma, se non l'avete visto, andate a contemplare quel bellissimo mosaico che è nella chiesa di, vedete, sto invecchiando, la chiesa vicino al Colosseo, Barbara Romana in questo momento, che è a più piani, sotto ci sono le vie romane. E poi c'è questa bellissima chiesa che in questo momento mi sfugge, sono un po' stanco, ma mi verrà. Certatemelo, certatemelo, non parlate, certate. San Clemente, grazie, grazie, grazie. E la chiesa di San Clemente, grazie molte, che appunto ha questo bellissimo mosaico di un albero, con l'albero della vita, cioè che fra l'altro l'albero è la croce. E la croce con Gesù crocifisso, è un mosaico medievale, e dai quattro rami della croce partono tanti rami a sua volta, su questi rami ci sono gli uccelli del cielo. Anche Gesù utilizzerà questa immagine, no? Di un regno di Dio che sarà come dove un albero dove tutti gli uccelli potranno dimorare. E sapranno gli alberi della foresta, gli alberi tante volte appunto qui vengono utilizzati anche come nemici, no, questi alberi imponenti che dicono la forza, e quindi anche i nemici che possono essere raffigurati come gli alberi della foresta, che io sono il Signore, che umilio l'albero alto e innalzo l'albero basso. Faccio seccare l'albero verde e germogliare l'albero secco. Io sono il Signore, ho parlato e lo farò. Per cui è una parola di speranza, È una parola di un Signore che dice: io nella tua storia ci sono, e nella tua storia di esilio. Ricordate che queste parole sono dette da Ezechiele agli esiliati. Allora, in qualche modo, anche per noi che stiamo vivendo dei tempi difficili e che in qualche maniera ci costringono a cambiare abitudini, a cambiare anche qualche modo di vita, a modificare delle cose, e anche qui c'è una parola di un Signore che ci viene rivolta, che è presente e opera e vuole sostenere la nostra speranza. Il Salmo responsoriale è tratto dal Salmo 91, dove dice: è bello rendere grazie al Signore e cantare il tuo nome, o Altissimo, annunciare al mattino il tuo amore e la tua fedeltà lungo la notte. Il giusto fiorirà come palma. Scusate un attimo, che fiorirà come palma, crescerà come cedro del Libano. Torna il cedro, vedete, piantati nella casa del Signore, fioriranno negli atri del nostro Dio. Allora lì c'è un'immagine dell'albero piantato, cioè dell'albero che il Signore pianterà, per dire che Israele, esiliato, verrà rimesso in opera, verrà fatto rinascere. Qui è l'immagine anche soprattutto del giusto che sarà come un albero e che fiorirà, così come il Salmo 1: nella vecchiaia daranno ancora frutti, saranno verdi e rigogliosi, per annunciare quanto è retto il Signore, mia roccia, in Lui non c'è malvagità, in Lui non c'è doppiezza. E fra l'altro, vedete, tutto questo il giusto testimonia come un albero, che il Signore è fedele a quanto promette ed è una roccia. Qui l'immagine della roccia è legata proprio anche quando andiamo nel deserto a camminare nei pellegrinaggi in Terra Santa, soprattutto nel Negev, nel sud. Il deserto è un deserto di pietre, e a volte queste pietre sono un pietrisco, qualcosa che un po' come anche in montagna da noi, quando ci sono tutti quei sassi, no? Dove tu metti il piede e vai giù, no? E invece quando camminiamo sulla roccia, allora lì sentiamo che siamo saldi, possiamo camminare fidandoci di Lui. Nella seconda lettura, ci viene proposta dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi, un paio di versetti nel capitolo 5, dove dice: fratelli, sempre pieni di fiducia e sapendo che siamo in esilio, lontano dal Signore, finché abitiamo nel corpo, camminiamo infatti nella fede e non nella visione. Siamo pieni di fiducia e preferiamo andare in esilio dal corpo e abitare presso il Signore. Mi state sentendo adesso? C'è stato un problema di connessione? Adesso mi sentite? Mi sentite? Agostino, mi senti? Sì, mi senti? Bene. Allora, riprendo a condividere il sito. Ok. Quindi eravamo alla seconda lettura. Perciò, sia abitando nel corpo, sia andando in esilio, ci sforziamo di essere a Lui graditi. Tutti infatti dobbiamo comparire davanti al Tribunale di Cristo per ricevere ciascuno la ricompensa delle opere compiute quando era nel corpo, sia in bene sia in male. Attenzione qui, quando leggete corpo, di per sé è carne, perché Paolo è un ebreo, parla in greco, ma è un ebreo, cioè non ha tanto la visione dualista del corpo e dell'anima, ha piuttosto la carne come la nostra vita nella fragilità, quindi camminare nella fragilità davanti a sé l'andare, cioè uscire da questa situazione che è morire. Fra l'altro, ecco, Paolo scrive in un momento in cui ancora lui, e così sarà un po' per la prima generazione cristiana, loro pensavano che Gesù sarebbe tornato con loro ancora in vita. Pensate, anche nella prima lettera ai Tessalonicesi, Paolo dirà, per noi che saremo ancora in vita quando tornerà il Signore Gesù, e non avremo nessun vantaggio su coloro che hanno creduto in Lui e stanno morendo. Allora, è qualcosa che la prima comunità cristiana e poi la seconda generazione, nel fatto che il Signore si fa attendere e non sta tornando, tornerà, ma sta tardando, e allora ci sarà la riflessione su che cosa significa questo per noi. Ora, quello che conta è che camminare nella nostra esistenza, nella carne, nella fragilità, camminando nella fiducia e non nella visione. Siamo pieni di fiducia, dice, no? È un desiderio. Ora, è questa fiducia che dovrebbe guidare la nostra vita, questa fiducia e questa speranza. Noi non camminiamo, qui nella visione sarebbe un po', cioè, tante volte no, c'è la pretesa degli occhi, anche noi tante volte diciamo, vieni a vedere, no? L'hai visto? Hai visto? Perché per noi in qualche modo ciò che vediamo è la realtà, Poi tante volte due persone vedono la stessa realtà e vedono cose diverse, no? Cioè, ecco, questa pretesa che vorrebbe camminare nella certezza. L'altro giorno ascoltavo una signora che di chiesa, molto di chiesa, che diceva, ma poi io con tutte le cose buone che faccio avrò la certezza di andare in paradiso. E io dicevo, ma signora, se ce l'ha, auguri per lei, cioè nel senso che di certezze non ne abbiamo, cioè l'unica che abbiamo è che ci auguriamo il più lontano possibile moriremo, questa è l'unica certezza che noi abbiamo, il resto è fiducia, porre fiducia, che è un atto umano, come anche alcuni sottolineavano, l'atto di porre fiducia è un atto umano, le nostre relazioni si costruiscono sul far fiducia. I cristiani chi sono? Coloro che in qualche modo hanno assaporato la parola e la persona del Signore Gesù e fanno fiducia in Lui. E far fiducia è un rischio, certo. Tant'è vero che la fiducia ha come dimensione connaturale alla fiducia il dubbio, perché se non ci fosse dubbio serve certezza, ma noi di certezza ne abbiamo una sola. E allora dice Paolo, noi camminiamo nella fiducia, non è che vediamo. E allora ecco, no? In questo camminando, in questa vita nella fragilità, nella nostra esistenza, ci sforziamo di mantenere la relazione con Lui, di fidarci di Lui, di crescere in Lui, perché la nostra vita sia trovata in Lui, no? Questa immagine del tribunale non ci spaventi, cioè come dire, poi è camminare nella vita e non nella morte, e poi alla fine, come dire, sarà chiaro per tutti. Il Vangelo torna sempre sull'immagine della pianta, vedremo del seme. Il Vangelo è tratto da Marco, capitolo 4, e dice: in quel tempo Gesù diceva alla folla, così è il regno di Dio. Come un uomo che getta il seme sul terreno, dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce. Come egli stesso non lo sa. Il terreno produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga. e quando il frutto è maturo subito egli manda la falce, perché è arrivata la mietitura. Diceva, a che cosa possiamo paragonare il regno di Dio e con quale parabola possiamo descriverlo? È come un granello di senape che quando viene seminato sul terreno è il più piccolo di tutti i semi che sono sul terreno, ma quando viene seminato cresce e diventa più grande di tutte le piante dell'orto e fa rami così grandi che gli uccelli del cielo possono fare il nido alla sua ombra. Con molte parabole dello stesso genere annunciava loro la parola, come potevano intendere. Senza parabole non parlava loro, ma in privato ai suoi discepoli spiegava ogni cosa. Ora, il capitolo 4, se vi va di leggerlo per intero, se avete qualche momento tranquillo e volete leggere, vedrete che è un capitolo che nel quale Marco raccoglie diverse parabole di Gesù sul regno. La prima di questa, una fra le più famose, è quella del seminatore che getta il suo seme che cade in differenti terreni. Ricordate, no? Che cadde tra le spine, cadde tra le pietre, cadde sulla strada, cadde sulla terra buona. E questa cosa del seme che poi torna anche nella lettura per la nostra domenica. Intanto anche qui l'immagine del seme, dell'albero, del frutto, del grano, no? È molto interessante perché dice anche un po' qualcosa del contesto da cui Gesù veniva. Gesù non era un cittadino. Fosse stato un cittadino di Gerusalemme avrebbe utilizzato altre immagini, no, legate al contesto dove si è formato, dove è cresciuto, no, dove Gesù vive e nasce appunto in Galilea. Chi di voi è stato interessante ancora oggi ha visto come mentre la Giudea è una terra più dura, più arida, che va verso il deserto, la Galilea è una terra verde, buona, è un po' come la Puglia, cioè un po' come il sud. E allora il sud Italia. Allora ecco, quindi queste immagini. E quindi questa parabola del seme gettato, prima di tutto vorrei dire già ancora una cosa su questa parabola che è la prima parte del capitolo 4. Che notate, no? Si potrebbero fare tante considerazioni su questa parabola, che è una delle poche che Gesù spiega, poi, no? Ricordate, Gesù ai discepoli spiegherà che il seminatore, il padre suo, che la parola, i terreni sono il cuore dell'uomo, no? Le possibilità di cuore dell'uomo. Però intanto si potrebbe considerare questo seminatore un po' scarso, cioè nel senso che o almeno chi getta senza grande attenzione. Ora, io non sono un contadino, ma credo che se uno tre quarti di quello che getta va a finire in luoghi dove non avrebbe dovuto gettarlo, va un po' a perdere, no? Cioè, quindi la strada, i rovi, le pietre. Però dice, vedete, quello che è un po' il tratto di Dio, cioè del Dio di cui Gesù narra, no? Un Dio che si spreca. Fra l'altro sarà anche il rimprovero che i discepoli faranno a quella donna, ricordate all'unzione di Betania, che all'inizio, proprio prima della passione del Signore, cogliendo che Gesù sta andando a morire per noi, effonderà quasi 20.000 euro di profumo sul capo di Gesù, 300 denari. E cosa diranno i discepoli? Che spreco! Che spreco! E fra l'altro questa donna darà anche a Gesù la chiave per andare fino in fondo, no? E a morire per gente che non lo capisce. E attenzione, non soltanto i sacerdoti del Tempio, i romani, i sadducei, ma anche i suoi più vicini, i discepoli. E allora morire per uno che non ti ha capito per niente, e il cui cuore è duro e non capisce, è veramente uno spreco d'amore che Dio fa su di noi. E allora questo spreco, che è come un seme gettato nella speranza che anche quei terreni possano trasformarsi, quei terreni aridi possano trasformarsi in terreno buono. E notate anche queste altre parabole, no? Dicono che intanto, vedete, c'è un seme che ha di per sé una forza di vita. Credo che anche chi di voi ha un po' il pollice verde, come dire, c'è sempre un po' di stupore nel vedere quel semino, quella cosa che così piantata, poi dopo un po' di giorni comincia a nascere, no? Quindi c'è una forza di vita, è la parola di Dio che viene seminata nei nostri cuori, ha una forza di vita di per sé, tanto che il contadino dorma o vegli, il seme cresce, eccetera. E poi, ecco, quindi la fiducia, noi possiamo provare ad affidarla a uno che si mostra affidabile. La fede non è solo qualcosa di nostro, la fede è anche perché in qualche modo il Signore in tanti modi cerca di mostrarsi presente nella nostra vita. E l'altra è questa cosa del granellino di senape, che quando viene seminato dal più piccolo di tutti i semi diventa il più grande. Ora, questa piccolezza noi l'avvertiamo poco, no? Perché ancora bene o male, forse più nelle parole che nella realtà, viviamo in un paese cristiano, almeno così si dice, eccetera, di tradizione, questo è vero, cioè. E ora, perché dico questo? Perché queste parole del Vangelo di Marco erano dette ai primi cristiani, che era veramente un gruppo sparuto. Gli studiosi ci dicono che fino al IV secolo, inizi del IV secolo, con la svolta costantiniana, con tutti i problemi che ha portato, con l'impero che diventa cristiano, il cristianesimo era un fenomeno marginale. Non c'erano migliaia e migliaia, ma le prime comunità cristiane per i primi tre secoli sono state comunità, per all'inizio comunità nell'alveo del giudaismo, poi pian piano comunità che hanno inglobato pagani, gente che non veniva dal giudaismo, ma che erano pochi. E quindi queste parole sono colte di più per persone che sentono di vivere la loro vita e la loro fede in contesti di minoranza. Pensate ai cristiani nella Terra Santa, in Israele e Palestina, che tutti insieme, parlando di ortodossi, parlando di siriaci, caldei, melchiti, eccetera, cattolici, non arrivano al 2%. Non arrivano al 2%. Allora, qui non c'è l'elogio della piccolezza, no, qui c'è il dire: non preoccupatevi. Non preoccupatevi dei numeri. Io, lavorando anche tanto con preti, adesso i preti sono tutti preoccupati, non tutti, perché c'è gente in gamba, ma molti sono preoccupati che la gente non venga più in chiesa, che ormai si è abituata a vedere la messa in televisione e che quindi non verrà più in chiesa, eccetera, eccetera. Ora, questa messa in televisione è una problematica che avrebbe bisogno di altre considerazioni, ma cioè, io credo che intanto che questo tempo è un vaglio, e per cui, come sempre, il vaglio come dire, vaglia i cuori, per cui che sempre più ci si possa domandare se ha un senso per me essere cristiano o no, è una buona domanda. E che alcuni possono dire, ma alla fine non mi interessa. L'averlo deciso può essere qualcosa di molto meglio e molto di più che non il appunto il vivere senza una decisione più profonda. Allora, ecco, questa minoranza qui estrema, veramente molto piccola, che viene anche da questa parola del Signore e dalla prima comunità cristiana confortata. Guardate che il granellino di senape seminato nel terreno diventa un albero grande, tanto grande che torna questa immagine di Ezechiele, no, che gli uccelli del cielo possono fare il nido alla sua ombra, cioè si possa dimorare, no, si possa vivere all'ombra del Signore. Allora mi sembra che queste letture ci aiutino in qualche modo a non vi vedo più, ma penso che ci siete, a camminare nel nostro quotidiano, segnato appunto da tutte le situazioni di difficoltà, dalle situazioni anche di sfiducia, dalle paure di perdere, di essere di meno, di non contare molto più, eccetera, eccetera, no? Ma in qualche modo di cogliere che come discepoli del Signore siamo chiamati a stare dietro a Lui, fidandoci di Lui, provando a fidarci di Lui, a porre la nostra fiducia sulla sua parola e per essere graditi a Lui, no? Che non è tanto per piacergli, ma tanto in quel rapporto di affetto dove in qualche modo è che nell'amore ci si possa compiacere l'uno dell'altro, noi del Signore e del Signore verso di noi, no? Cioè, e quindi sperimentare un rapporto di vita per noi e per le persone con cui viviamo. Ecco, allora io stasera adesso non vi vedo più, il collegamento non so come va, comunque registro e metterò tutto quanto sulla chat, per cui bene, allora vi auguro un buon fine settimana e